nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera amici, ben ritrovati. Io sono Rosa Maria Fumarola, come di consueto a farvi compagnia alle 21:30 con Incursioni nel linguaggio del jazz, il nostro appuntamento in diretta su MB Radio di Giuseppe Mollica. Giuseppe mi affianca, come ben sapete, alla regia. Avete appena ascoltato Kenny Wheeler in un pezzo molto bello del 1990, tratto da un album doppio, Music for Small and Large Ensemble. Il brano che avete ascoltato si intitola The Sweet Time Sweet Part 2. Vi ricordo che è del 1990. Torneremo su Kenny Wheeler, ne stiamo parlando perché ha lavorato molto per un'etichetta, la ACM di Manfred Eicher, della quale molto parleremo questa sera. Torneremo appunto su Kenny Wheeler, cercheremo di inquadrarlo musicalmente e soprattutto poeticamente, come facciamo di solito. Ora, la puntata di oggi è dedicata a questa strana fioritura che si è avuta a partire dal termine della seconda metà del secolo scorso, la fioritura musicale jazzistica che ha spostato il centro, l'universo jazz, dall'America all'Europa, in particolare del nord. Ora, in questo discorso noi non possiamo non tener conto proprio di questa etichetta tedesca di Manfred Eicher, la ACM. L'ACM, appunto, di Manfred Eicher, a sua volta musicista. Ora, anche di lui parleremo più diffusamente un po' più avanti. Ora, come mai questa attenzione nei confronti di questa produzione europea? In primo luogo perché è nelle orecchie di tutti, perché tutti conoscono autori che provengono dal nord Europa, come Jan Garbarek, no? Giusto per citarne soltanto uno, ricordiamo anche che la produzione in Italia di jazz e effettivamente non è da trascurare, nel senso che per molti è tra le migliori al mondo e noi siamo appunto in Europa. non a tutti piace, ma siamo in Europa. Ora, a me è spesso capitato che da giovane mi chiedessero quanto ci fosse di vero nel fatto che il jazz migliore non provenisse più dall'America, ma appunto dall'Europa. La domanda le prime volte, diciamo, mi lasciava un po' spiazzata, perché non ero abituata a pormi questo interrogativo. Nonostante ciò, bastava che andassi a guardare quali fossero i miei jazzisti preferiti degli ultimi 30 anni ed in effetti mi accorgevo che il numero dei musicisti europei dei quali avevo acquistato i lavori era senz'altro maggiore rispetto a quello dei colleghi statunitensi. Ovviamente coloro i quali mi ponevano la domanda non lesinavano di chiedermi conto anche della ragione, cioè del perché la produzione jazzistica statunitense fosse stata surclassata da quella europea. Questo secondo interrogativo mi pareva però improponibile, perché io ho sempre considerato l'arte come il frutto dell'incontro, della mescolanza, dei quali non fosse possibile in nessun modo individuare precisamente i confini. E mi dicevo, rispondevo in questo modo: sì, in Norvegia viene prodotta musica straordinaria, ma questo non esclude che non se ne possa trovare di altrettanto bella in qualsiasi altra parte del mondo. Era più o meno questo il tenore della risposta che avrei voluto dare ai miei amici. Ed in effetti io non mi domandavo mai quale fosse il luogo di nascita di un musicista, ma quale fosse il peso, da un punto di vista artistico, della musica che produceva. Eppure, quando da ragazza mi ero imbattuta nella ECM, il fatto che questa etichetta fosse nata così lontano dalla patria dei jazzisti che di più avevo amato, ne cito uno, Coltrane, ne cito un altro, Miles Davis, ma giusto insomma così per intenderci grosso modo. Ebbene, mi aveva fatto una grande impressione questo fatto, cioè che la ACM fosse effettivamente un po' lontana, no? Dagli Stati Uniti. Oggi, pur partendo dall'impostazione che io mi sono sempre data, individuo possibili risposte a quelle domande, tenendo conto di alcuni fenomeni che per loro natura umana conservano sempre una certa dose di liquidità, come direbbe Sigmund Bauman. E ho citato la Norvegia e a questo punto non posso non tirare in ballo un caposaldo della produzione ACM. Sto parlando di Jan Garbarek. Amici, è evidente che la scelta e degli autori e dei brani che vi voglio far ascoltare è stata piuttosto complessa, perché negli anni il numero degli artisti che fanno parte dell'ACM, tantissimi sono gli italiani, è enormemente aumentato, per cui io ho ritenuto opportuno analizzare soprattutto il portato iniziale, no? In una prima fase, diciamo, no? I contributi iniziali di quanti inizialmente hanno lavorato con la ACM di Manfred Eicher, consentendone l'ascesa e consentendo a questa etichetta di giungere fino a noi. Quindi è evidente che personalmente, anche se non ritengo, e non è, infatti non è esaustivo, non ritengo esaustivo il contributo della ACM in Europa per quel che riguarda il jazz, attualmente ci sono tantissimi altri apporti, però comunque è ancora adesso un portato notevole, imprescindibile, e storicamente da prendere inevitabilmente in considerazione. Quindi, tornando a questo discorso storico, tra i primi che hanno collaborato con questa etichetta e ne l'hanno resa celebre, ma anche questa etichetta ha dato molto a questi autori, tra i primi dicevo un grandissimo che io considero un genio. Sto parlando di Jan Garbarek. Dunque, vi faccio ascoltare questo brano del 1990, è tratto tratto da I Took Up Runs, e il brano si chiama appunto I Took Up Runs. Questo è Jan Garbarek. Buon ascolto, amici. Jan Garbarek, I Took Up the Runs, ACM, di Manfred Eicher. Ora, che dire? Qualcosa dobbiamo dirla su Jan Garbarek. Dobbiamo dire, ad esempio, che Jan Garbarek è stato senz'altro tra i più influenti della sua generazione, un musicista nel quale, come avrete senz'altro apprezzato anche solo ascoltando uno dei suoi brani, come quello che vi ho proposto, abbiamo questa sintesi di musica etnica, jazz, classica. Esistono peraltro, proprio per la ACM, esempi di tutte le produzioni di questo musicista quanto mai geniale, sul quale ritorneremo. Ora, a partire l'idea che, diciamo così, io mi sono fatta è che come per tanti altri fenomeni culturali, per tutti i campi del sapere, gli anni 60-70 sono stati importanti, sono stati forieri di innovazioni, forieri di, come dire, novità, di allargamento degli orizzonti. Insomma, io ritengo che una delle ragioni per le quali abbiamo questa migrazione del jazz da un continente all'altro va ricercata proprio, come dire, nella in quanto che era accaduto negli anni 60 e 70. Ora, l'Europa infatti in quegli anni è capace di produrre, diventa capace di produrre una musica di qualità altissima, innovativa, e per la tecnica e per contenuti, e questo è innegabile. Ripeto, spiegarne le ragioni come si spiegherebbe una formula matematica non è, diciamo così, semplice. Il filo conduttore che, ribadisco, io mi sento di tracciare e sottolineare è, come dire, la linea che gli anni 60 e 70 hanno creato, hanno prodotto, indipendentemente dalle direzioni, no, che poi quella linea ha preso. Un elemento che tuttavia può essere considerato, assieme ad altri, all'origine del cambiamento è anche il soprattutto il mescolamento di carte, d'arricchimento dei metodi ed ideali che appunto noi abbiamo negli anni del 60, 1960, 1970, e che diede vita ad esplorazioni mai sperimentate prima in ogni campo del sapere. Ora, un po' mi viene da ridere, perché quando io ero ragazza, e sono stata ragazza, bambina negli anni 80, insomma, e poi ragazza negli anni 90, tutto quello che era anni 70 era visto come, ovviamente, passatista, come da non ripetere, e poi, diciamo, si abbracciarono nuove tendenze che ci furono offerte dall'edonismo, il cosiddetto edonismo reganiano degli anni 80. Ora, anche negli anni 80 ci sono state cose bellissime, però meno organiche, ci sono state frutto di geni e produzioni individuali piuttosto che, diciamo, di correnti che accomunavano più artisti. Ma proprio per tornare al discorso sulla mescolanza delle carte, sull'originalità, sulla multiculturalità, ho ritenuto doveroso anche farvi ascoltare, scegliere di proporvi un grandissimo, altrettanto geniale artista brasiliano questa volta, e sto parlando di Egberto Gismonti. Molti di voi lo conosceranno, è un polistrumentista che ancora adesso, quando mi capita di ascoltarlo, e l'ho ascoltato veramente, credo, migliaia di volte in tutta la vita mia, mi procura sempre un brivido questo talento, questa grandezza, diciamo così, e che fa da contraltare alla sua umiltà, diciamo, alla sua misura nel porsi invece in quanto essere umano. Ora, ognuno, diciamo, ha la sua misura, però questa è una cosa che mi rimarrà sempre impressa. Dunque, in Egberto Gismonti, questa volta però l'album è degli anni 80, ho scelto un classico che si chiama Frevo, che lui ha interpretato tantissime volte, ed è incredibile l'utilizzo, diciamo, di ispirazioni che vanno al di là del jazz, al di là della classica. Ci sono i suoni della natura, insomma, ci sono tantissime cose. Spero che anche voi andrete alla ricerca di tutto ciò che è il bello, che Frevo, questo brano di Egberto Gismonti, potrà offrirvi. Buon ascolto, amici. Era Frevo di Egberto Gismonti, 1981. Qui abbiamo la poesia della natura, abbiamo la world music, abbiamo una serie di influenze, tante davvero influenze, e c'è come una volontà proprio da parte del proprietario di questa casa discografica di raccogliere all'interno della sua produzione, come dicevo, la classica, il jazz, la musica etnica, anche quella che prima si poteva ascoltare soltanto se andavi in Asia, soltanto se andavi appunto in India o in Africa. Invece l'ICM diventa eco anche di queste culture e soprattutto vengono offerte a musicisti in grado di rielaborarle, di farne una sintesi. E altro merito di Manfred Eicher è accostare i musicisti anche molto lontani e per vedere appunto l'effetto che fa, per citare un grandissimo nostro, quale appunto Iannacci. Ora, qualche dato relativo appunto a Manfred Eicher. E, come ho detto prima, Manfred Eicher è stato a sua volta musicista. L'ICM significa Editions of Contemporary Music. E produsse il suo primo album nel 1969. Si trattava di un disco di Mal Waldron, il grandissimo Mal Waldron, spero di dedicargli una trasmissione, a cui seguirono quasi tutti gli album di Garbarek, quelli di Jarrett, ma anche quelli di Metini, di Ralph Towner, di Chick Corea, di John Abercrombie, di Gary Burton, del nostro Enrico Rava, e insomma... È difficile dire, citare davvero tutti. E, però appunto vi ho detto che dunque alcuni hanno senz'altro criticato Manfred Eicher perché in alcune circostanze è sembrato, diciamo, a coloro che lo seguivano gli album che produceva, e è sembrato che ci fosse in effetti una linea stilistica a cui i vari musicisti si adeguavano, cioè che non fossero poi sostanzialmente liberi. E infatti, se si va a guardare la produzione di alcuni artisti all'interno dell'ICM e fuori, ci troviamo di fronte alle volte ad una produzione più libera quando non lavoravano per Manfred Eicher. Questo non toglie nulla comunque al livello altissimo della musica della musica richiesta da Manfred Eicher. E comunque molti, diciamo scherzando ma non troppo, hanno detto che in fondo lui deve tantissimo ad autori come Jarrett, perché Jarrett ha prodotto quasi tutto, se non proprio tutto, con lui, e ha prodotto tantissimi album e ha avuto un grandissimo successo. Quindi anche da un punto di vista economico Manfred Eicher deve molto a Jarrett, ma noi non ci occupiamo di economia, e per fortuna. E ritorniamo invece alla musica, ritorniamo all'arte. Abbiamo citato Garbarek, questo gigante. Garbarek ha lavorato in diverse circostanze, non soltanto in album, ma anche ci sono state delle tournée con quest'altro gigante che è Jarrett. Ora, per questioni di tempo, non vi posso far ascoltare album splendidi come Luminescence, che li vedono appunto assieme. Ho scelto invece un altro brano che anche qui sottolineo, la scelta è stata durissima, ma sono convinta che questo brano, che si chiama The Wind, tratto da The Paris Concert di Jarrett, possa comunque incontrare i vostri gusti. Dirò qualcosa poi di ciò che modestamente ritengo possa dirsi sulla poetica di Jarrett dopo che avrete ascoltato questo brano. Ecco a voi Keith Jarrett, The Wind, da The Paris Concert. Questo era Keith Jarrett, The Wind, The Paris Concert 1990. Cosa dire di Jarrett? Certo, noi non siamo qui a parlare della storia di Jarrett, senz'altro dedicheremo una puntata intera e non basterà a Jarrett, però vi parlerò di quello che a me è rimasto di più di Jarrett, di quello che di essenziale mi è rimasto di Jarrett per inquadrarlo. Io quando penso alla musica di Jarrett, infatti, così come a quella di Garbarek in particolare, ho una sensazione netta, precisa. Si tratta cioè di artisti che non solo hanno inglobato il mondo nel quale si sono trovati a vivere e lo hanno amplificato e ce lo hanno raccontato, ma, e questa è senz'altro una cosa eccezionale, un miracolo, un'epifania, qualche cosa, diciamo, che per me è addirittura di sovrannaturale, nel senso di antinaturale, è il fatto che, per esempio, se si ascolta il piano, se si ascolta il pianismo di Jarrett, si ha la sensazione di una creazione di realtà materica proprio, palpabile, tangibile, e questa è la stessa cosa per Jan Garbarek. Quindi, diciamo, lo spartiacque tra dei grandissimi e dei geni può anche forse essere considerato questo. Dico forse perché io sono aperta a qualsiasi nuova idea, che rimane sempre un'idea tra le altre, no? Che viene ad arricchire qualcosa, non ad essere esclusa o ad escludere, ecco. Ora, di Jarrett ho proprio questa impressione, per cui noi abbiamo la creazione quasi di una pietra, no? Quando si dice infatti pietra miliare, non lo si dice nemmeno a torto, cioè non, sostanzialmente le frasi che poi vengono scelte nella lingua non sono mai casuali, no? E rispondono ad esigenze precise dell'essere umano, di quanto cioè vuole raccontare. Ora, per questo la musica di Jarrett, come dicevo, ci racconta il suo tempo, però ci racconta anche una realtà che lui ha creato. Questa realtà, peraltro, è classica, ma manca completamente dei fronzoli, di alcuni fronzoli che noi siamo abituati, forse a torto, a considerare elementi imprescindibili della musica classica, soprattutto diciamo antecedente al Novecento, diciamolo chiaramente. Ecco, la classica creata da Jarrett è assolutamente essenziale, in quanto poi alle sensazioni che lascia, senz'altro c'è una venatura che attraversa tutta la sua produzione di profonda tristezza. Questo non è disperante, non annulla l'arte, non annulla la bellezza, ma c'è ed è profonda, una vena di profonda tristezza. Torniamo alla ACM. Come dicevo, ha reso possibile l'incontro della ricerca e della sperimentazione di tutti i generi musicali. E nonostante, come abbiamo visto, ci sia stata un'estetica dettata dal suo fondatore in maniera rigida. Ora, nel 2019 la ACM ha festeggiato i suoi 50 anni, permettendo non solo alla musica nord europea, ma come vi ho detto anche a quella italiana, i nostri jazzisti sono tra i più apprezzati al mondo e di ogni altro paese e continente, di avere un canale entro il quale esprimere parte della propria ricerca, lasciandone dunque una preziosa testimonianza. Anche questo far ricomprendere, allargare l'orizzonte, facendo rientrare tutte le voci, tutte le culture, e se ci pensate un attimo, amici, è senz'altro un elemento che ha caratterizzato la cultura degli anni 60, in particolare poi degli anni 70. Quindi possiamo senz'altro dire che in ambito artistico si è ancora una volta concretizzato ciò che la politica rende invece di fatto sempre impossibile, perché la politica ha un orizzonte diverso. La politica, non lo devo, non è, non, forse non dovrei dirlo, ma insomma lo dico, ma alla politica interessa il potere, e il potere prevede che chi ce l'ha se lo voglia tenere stretto e non lo condivida. E invece, come vi ho appena detto, la cultura può spesso, non sempre, scegliere una strada diametralmente opposta. Ora, io non sono tra coloro i quali considerano ogni uscita della ACM un grande lavoro, e di fatto non è così, eh. Tantissimi album io non li acquisterei mai, però personalmente sono stata critica nei confronti delle stringhe appunto imposte da Eicher ai suoi musicisti. Però non si può non riconoscere lo sforzo di un'attenzione alla qualità, raggiunta peraltro molto di frequente, che nella temperie attuale mi appare cosa piuttosto rara e preziosa, così come è cosa preziosa che appunto la ACM, partita diciamo da quella cultura di cui tante volte abbiamo parlato questa sera, abbia resistito e si è giunta ancora, si è giunta fino a noi, e sia ancora un presidio, diciamo così, di multiculturalità, e che appunto di questi tempi è cosa molto, ma molto ben accetta. Ora, io a questo punto mi sto avvicinando alla conclusione della trasmissione. Ora, non ho salutato gli amici che di solito saluto, per cui non voglio che poi qualcuno mi rimproveri, e sarei molto mortificata da questo. Saluto Imma, Consuelo da Milano, Domenico Cesenatico, e poi il nostro Rino Di Gennaro, il nostro autore e conduttore della bella, della sua bella trasmissione che conduce sempre qui su MB Radio, e poi del gruppo Facebook Jazz Is My Religion, Antonella Pagani, Maggiar, Max Delo, Cristaldi, insomma non riesco a ricordarvi tutti, però vi porto nel cuore. E niente, diciamo così, vi ricordo che la trasmissione che adesso è in diretta, e siamo alle 22:22, andrà in replica sempre qui su MB Radio il giovedì e la domenica alle 15:30. Ora ritorniamo a questo punto alla musica, e prima diciamo proprio degli ultimi saluti, ci sono altri due brani. Allora, in primo luogo io voglio farvi ascoltare un altro brano di Kenny Wheeler. Kenny Wheeler è per me un'altra pietra miliare, un caposaldo non solo della produzione ACM, proprio diciamo della musica della sua generazione, un altro grandissimo che ha avuto purtroppo insomma scomparso non molti anni fa, e quasi in povertà, eppure il suo lavoro è un lavoro diciamo che rimarrà senz'altro dopo di lui, che a me ha dato moltissimo. Se ha dato a me moltissimo, significa che può dare a tutti tantissimo, in quanto siamo tutti esseri umani. Ora, e dicevo che abbiamo un po' detto qualcosa, no? In maniera, per sommi capi, in maniera estremamente stringata e sintetica, abbiamo parlato della, diciamo così, di quella che può essere individuata come la poetica di un Keith Jarrett così particolare. Per esempio, per quanto riguarda Kenny Wheeler, la sensazione che io ho diciamo della sua produzione anche qui è della creazione di mondi meno materici, meno palpabili, come dire, più eterei, ma vastissimi e presenti, e molto, ma molto sofisticati. Piccola nota, Kenny Wheeler era canadese, però anche il brano che ascolterete tra poco è intriso, come dire, di una componente culturale inglese profonda. Lui nel brano che ascolterete, che si chiama Consolation, è affiancato da una grandissima cantante jazz inglese, appunto, che si chiama Norma Winston. Questo elemento, diciamo, molto English, lo potrete cogliere, lo potrete appunto cogliere anche voi. Quindi siamo al penultimo brano, vi faccio ascoltare un secondo pezzo di Kenny Wheeler, sempre da Music for Large and Small Ensemble, 1990, Consolation, Kenny Wheeler, Norma Winston. Thank you. Amici, Norman Winston, Kenny Wheeler, Consolation, spero che sia stata anche per voi una consolazione questo splendido brano, questa splendida geometria creata dal jazz, perché in effetti una delle caratteristiche che io mi sento, diciamo così, di credere che il jazz abbia è questo creare geometrie. Non a caso, diciamo, il brano che vi propongo come ultimo e che è di Pat Metheny è un brano che senz'altro conoscerete tutti, che è, a mio avviso, insomma, di una bellezza straordinaria, ma spendere delle parole per Metheny è veramente superfluo, insomma, non ha senso, perché per fortuna Pat Metheny anche nelle sue più raffinate, più colte creazioni è riuscito ad arrivare a tutti, quindi non c'è bisogno della spiega, insomma, per Pat Metheny. Però ho scelto questo brano perché anche Pat Metheny ha prodotto per Manfred Eicher, per l'ACM, in particolare proprio da Works. Si tratta di raccolte che prendono questo nome, Works, e che riguardano appunto Pat Metheny, Keith Jarrett, Garbarek e tanti tanti altri, insomma i più noti, sono delle raccolte di brani più belli, diciamo, e da Works appunto di Pat Metheny c'è la celeberrima It's For You, che riconoscerete senz'altro. Dunque vi racconto un aneddoto. Quando io ero molto molto giovane, ero al primo anno di università e veramente, diciamo, avevo pochissimi soldi da spendere. Vi dico ad esempio che fumavo, però siccome all'epoca si usavano le cassette, i nastri, i mangianastri, come dire, insomma, e nella mia città costavano pochissimo, per cui per togliermi il fumo, il vizio del fumo, anziché il pacchetto di sigarette che aveva lo stesso costo della cassetta, acquistavo la cassetta e registravo una trasmissione jazz che andava su una radio che c'è ancora da noi, ma che all'epoca era più colta e si chiamava e si chiama l'altra radio. Ebbene, e registravo queste trasmissioni e mandavano spesso questo brano che si chiamava It's For You. Ebbene, per questo brano, ma anche per altri di Metheny, e sempre a proposito delle geometrie di cui abbiamo parlato questa sera, mi capitava di prendere dei taccuini e di riempirli di disegni, di geometrie, tutti astratte, no? Ed era una cosa assolutamente non forzata, non voluta. Io peraltro non ho, confesso, alcuna capacità di disegnare, di dipingere. So fare bene altre cose, ma questa veramente no. Eppure quando io sentivo questo brano, iniziavo a disegnare e non la smettevo più. Scrivevo anche diverse poesie che mi ispirava questo brano, alcune ce le ho ancora. Ora, a proposito per esempio dell'arte astratta, non vi tedierò più, chiudo con questo discorso. Però, vedete, noi siamo abituati, la maggior parte delle persone considera l'arte astratta un momento, diciamo così, successivo a quello, come dire, che coglie l'arte figurativa. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dal Novecento in poi si è sviluppata, dopo l'impressionismo noi abbiamo avuto una certa arte che poi si è definita astratta. Che cosa significa astratta? Insomma, non sto qui a spiegarlo. Eppure, se invece si guarda indietro, si studia per esempio l'arte greca, l'arte precedente, diciamo, a quella classica, c'è tantissima produzione astratta. Questo ci fa capire dunque che c'è qualcosa di innato in noi che si esprime in termini astratti. dati, che dunque non è un'evoluzione, necessariamente un'evoluzione del linguaggio. Può essere un'evoluzione del linguaggio, ma può essere anche un momento assolutamente istintivo, come è stato per me, assolutamente da ignorante dei mezzi, diciamo, della ritrattistica, come è stato per me disegnare, continuare a disegnare qualcosa di astratto che questo brano mi suscitava, questo brano di Pat Metheny. Quindi l'arte astratta può essere prodromica, diciamo, a quella figurativa. Ora, io devo salutare, mi corre l'obbligo di salutare anche gli amici da Forenza, degli amici che ci seguono sempre, Raffaele e Gabriele, se non ricordo male, che amano la buona musica e quindi devono senz'altro ascoltare il nostro programma. E prima di lasciarvi a Pat Metheny con It's For You, vi do appuntamento alla prossima settimana, martedì alle 21:30 in diretta. Ricordo in replica il giovedì e la domenica alle 15:30. Ringrazio il paziente Giuseppe Mollica, sempre fedele alla regia, e vi auguro, amici, davvero buon ascolto, ma soprattutto vi ringrazio per essere stati con noi fino ad ora. Alla prossima, amici. Oh,